Luke Graham si chiama questo giovane cantante inglese, la canzone bellissima con questa specie di carry-on che l'accompagna, si chiamava Seven Years. Sono le 11:32 e venerdì mattina e come sapete l'ultimo giorno della settimana è dedicato ad Aldo Rock. È occupato da Aldo Rock, anzi è invaso da Aldo Rock, da lui e dal suo immenso
zaino.
Anzi
è conquistato.
And whatever comes our way, born to be wild.
Buongiorno, uomo.
Buongiorno.
Bentornato, buongiorno. Bentornato.
Quattro giorni della settimana siete schiavi. Un giorno della settimana dovete
siamo
mettere
vittime
dell'autogestione.
No, dei punti fissi nella vostra anima.
Vabbè.
Questo è quello che fa Aldo Rock.
Questa mattina abbiamo dedicato parecchio spazio a un grande personaggio che se n'è andato. So che tu hai qualche aneddoto su di lui. Dai, 30 secondi, poi parliamo di quello di cui vuoi parlare. Mi riferisco a Maurice White, cioè il leader degli Earth, Wind and Fire.
Primo 1980, sono in una TV, una delle prime TV, si chiamava Telealto Milanese.
Okay, sì.
Sono lì con un gruppo rock and roll molto forte, si chiamavano Telephone,
rock and roll francesi,
ribelli. Eravamo in tournée, quindi non avevamo tempo per fare la TV. Credo che il programma fosse di Salvi, un personaggio così. Io in ginocchio gli dicevo: no, dobbiamo solo aspettare, sai, i tempi della TV implacabili, e aspettiamo un'ora, due ore, tre ore. Alla fine siamo pronti per entrare, arriva una macchina, una specie di limousine con sopra uno coi capelli un po' riccioli, ci passa davanti come nella coda, capisci? Come nella ci passa
salta
davanti,
la coda.
Salta la coda, fa la sua ripresa, io dico ai telefono: via, andiamo. Era Maurice White.
Beh, valeva la pena, dai, valeva la
dieci anni dopo sono in una conferenza stampa, lavoro nella stessa casa discografica,
certo,
di Maurice White, e decido non di andare in TV, di fare, ma facciamo la conferenza stampa nella sua camera d'albergo, li facciamo venire lì, così li serviamo tutti, perché mi ricordavo questo problema che avevamo avuto. Quindi lui, molto gentile, ha fatto l'intervista con tutti, poi è andato a suonare, ha fatto un concerto bellissimo.
Fantastico.
Questa è la storia.
Bene, la storia che oggi vorrei raccontarci invece è quella da cui è ricavato un film di grande successo di queste ultime settimane che si chiama The Revenant.
Sì,
però è una storia vera.
È una storia vera. Io partirei da una frase che mi ha colpito di Nietzsche. Tu sai che Nietzsche ha scritto dei libri, ma stava anche cadendo nel baratro. A un certo punto ha detto: quello che non mi uccide mi rende più forte.
Sì.
Siamo nel 1888 a Torino.
È una frase famosa.
È una frase famosa. Lui questa creatività l'ha raggiunta proprio a Torino. Se noi andiamo indietro di 65 anni, quindi nel 1823, siamo nell'Alto Missouri, quindi adesso è parte del Canada, siamo sul confine, quello che è il Nord Dakota, il Montana, il Sud Dakota, siamo in quella zona lì. Lì si svolge la storia di Hugh Glass, che è una storia vera. Quello che il film non dice è che lui ha avuto una vita incredibile. È chiaro che la leggenda, sai, non c'era internet, non c'erano i giornali, e quindi qualcosa può essere così frutto di un po' di leggende, però sicuramente qualcosa di vero c'è. Primo, parte come mozzo su una barca, quindi diventa marinaio. Comandante di una nave nei Caraibi, viene catturato dal pirata Lafitte, che è esistito veramente, era un pirata alleato degli americani. Sai che c'erano molti pirati alleati degli inglesi? Questo era alleato degli americani perché combatteva i galeoni spagnoli. Lo catturano, per salvarsi la pelle diventa lui stesso pirata, ma non è un pirata, perché fondamentalmente ha avuto un'educazione cattolica, era un buono. Riesce a fuggire, sa che lui è nei Caraibi, in una città che si chiama Campeche, sa che sulla costa texana, quindi dove lui deve arrivare per salvarsi, ci sono degli indiani cattivi.
Molto cattivi.
Se
l'hai pure cercata.
Sono indiani, io non lo sapevo, sai che io studio, non sapevo che esistessero gli indiani cannibali. cioè c'erano i Karankawa, si chiamano indiani cannibali della costa del Texas. Lui riesce a evitare questi, riesce a evitare i Comanci, cattivi anche loro, non mangiavano ma ti ammazzavano, i Kiowa, cattivissimi.
Tutto questo prima della storia che poi lo rende
famoso. Finalmente riesce a scappare da questi territori, entra in un territorio dei Pawnee e con un altro compagno con cui è fuggito. Questo compagno, quando vede gli indiani, cosa fa? L'ultima cosa che devi fare quando vedi degli indiani: tirare fuori un'arma. Lo ammazzano subito. Lui invece rimane immobile, ma lo catturano. Lo catturano e lo portano all'accampamento. È chiaro che lo vogliono uccidere, però lui ha un lampo di genio. L'unica cosa che gli era rimasta nelle tasche era del cinabro. Il cinabro è una specie di crema che, se te la spalmi sulla faccia, diventa rossa. Ok, lui di nascosto si mette questa terra rossa e poi inizia a recitare il Padre Nostro. Così, Padre Nostro che sei nei cieli. Il capo indiano rimane colpito. Dice: questo o un demone o uno stregone. Gli salva la vita. Incredibile. You can run
if you want to. Le 11:41, questa è Radio DJ, una bella canzone, Carry Your Own Weight. Stiamo raccontando la storia, anzi la sta raccontando Aldo Rock, di questo personaggio realmente esistito a cui è ispirato il film di Leonardo DiCaprio, con Leonardo DiCaprio, il film di Iñárritu, che si chiama Hugh Glass.
Sì.
L'episodio da cui parte il film è un episodio traumatico, no? Cioè lui viene creduto morto e lasciato praticamente...
In pratica dopo tutta questa storia che precede la storia del film, perché tutto questo non c'è nel film, lui decide di partire per questi territori perché legge un annuncio sul giornale, il quotidiano del Missouri, fa un annuncio, dice: cercasi dei trapper per portare una spedizione nel nord-ovest. Quindi siamo negli anni dopo Lewis e Clark, quindi siamo sempre nel
primi dell'Ottocento,
1823. Lui aveva una madre, una moglie, e aveva questa compagnia di navigazione per cui lavorava. Lui decide, la madre è morta, la fidanzata è morta, decide di scegliere l'avventura. Okay. Quindi parte per questa spedizione, la società che lo assume è questa Rocky Mountain Four, cioè è una società che poi è diventata famosa di cacciatori di pellicce, i famosi trapper.
Senti, mi raccontavi prima, venendo invece al presente, delle difficoltà che ha incontrato DiCaprio per girare questo film.
Non solo Hugh Glass ha avuto delle difficoltà, ma Iñárritu, per rendere il film bellissimo, perché veramente è bello il film, ha dovuto, come si dice, mettere delle regole. La prima regola è che DiCaprio ha dovuto tenersi per un anno e mezzo la barba, tant'è che a un certo punto circolavano le voci che lui avesse le pulci. Varanti ha dovuto fare un comunicato stampa dicendo: no, non ce l'ha,
non è vero.
Poi pensate, volevano usare le luci naturali, quindi la luce naturale d'inverno sono pochi minuti, dai 30 ai 60 minuti.
Quella buona per il cinema.
E quindi cosa succedeva? Se non riuscivano a fare le scene buone, dovevano ritornare. Attenzione però, DiCaprio, siccome era tutto truccato, lui doveva alzarsi alle 3 di mattina, prima per essere pronto col trucco, e poi perché ci volevano 2 ore di fuoristrada per raggiungere questi posti. Caspita. Quindi una vita difficilissima. Poi, come si dice, doveva apparire come un uomo attaccato dall'orso, quindi ha dovuto mettersi 47 protesi. Cioè 47 volte ha dovuto indossare questi trucchi qui. Non solo, ma questa è bella. Cioè, dovevano ricoprirlo di formiche. ok? Le formiche dove giravano erano nell'Alberta. L'Alberta è una regione, uno stato del Canada. Non c'erano, le hanno dovute importare dalla British Columbia, le hanno portate in aereo.
Un bel computer, Matteo. Ma non si poteva fare tutto con, cioè, il computer. Ma
il primo volo, le formiche muoiono, hanno dovuto rifare un secondo volo perché in aereo erano morte.
Allora, in tutto questo dovete sapere una cosa: che Aldo il film con DiCaprio non lo ha visto. Non lo ha visto. Ha letto il libro da cui il film è ricavato. Il libro pare sia molto bello.
Il libro è molto più
molto,
bello.
Molto, molto bello. Però attenzione: fra il libro e il film di DiCaprio, in mezzo c'è stato il primo film.
Sì.
Perché questo The Revenant è un po' una riedizione
di
un film del 72.
Sì, Uomo Bianco Vai col tuo Dio. Però attenzione, voglio ritornare a queste 8 difficoltà che ha avuto DiCaprio.
Veloce.
Quindi, allora, le formiche è stato ricoperto e poi nel film non si vedono, così dicono.
Cioè,
non si vedono le formiche.
È troppo piccolo.
Ma poi la cosa incredibile è che ha dovuto girare le scene anche da ammalato, perché chiaramente, cioè col freddo, certo, così si ammalava, tant'è che a un certo punto lui tossiva.
Ma quando lui va nell'acqua lo fa,
aspetta,
davvero.
Lui tossiva e quindi la tosse è vera, perché DiCaprio era ammalato, aveva il catarro, eccetera. Poi chiaramente ha dovuto essere, doveva simulare l'attacco dell'orso, orso fatto al computer, ma nella scena l'orso lo sballottola da una parte e quello l'ha dovuto fare lui, quindi anche lì ha dovuto prendere dei colpi. E poi le scene dell'acqua, cioè dovevano entrare nell'acqua e con l'acqua fredda. A un certo punto,
fredda,
fuori c'erano a volte anche 40 gradi, tant'è
sotto,
che sotto zero. A un certo punto lui ha detto al regista: senti, a me piace la fatica e il realismo, ma adesso
faccia
basta.
Cioè ascoltami, questa è Radio DJ, si chiama Tedeschi Trucks Band,
sì,
il gruppo che abbiamo appena sentito, l'avevamo già suonato un anno fa più o meno, forse
no, questo
un paio
è appena uscito,
no, dico il gruppo,
sì,
però
il gruppo, sì,
già, con un nome come questo non si può dimenticare,
perché appartengono alla famiglia, credo degli Allman Brothers Band, credo che lui,
quindi sono americani ma si chiamano tedeschi,
sì,
in italiano,
sì, perché lei si chiama Tedeschi, lei si chiama Tedeschi.
Hai un sacco di cose che stavi per leggere,
sì, allora,
prima
volevo,
te l'ho interrotto,
volevo dire due cose. Lui è sopravvissuto per un motivo molto semplice: voleva vendicarsi perché l'hanno,
certo,
abbandonato.
Certo.
Ma interessante perché quando lui decide di non tornare a Filadelfia, la sua città natale, quindi verso l'est, la civilizzazione, e decide di seguire questa avventura, il sogno americano, il sogno veramente dei primi esploratori, lui manda una lettera a casa dicendo, finisce così: un grande tesoro è stato apparecchiato dalla provvidenza e noi non dobbiamo farci mancare il coraggio di esigere la parte che ci spetta. Cioè, il sogno americano era questo,
certo,
noi andiamo,
cioè c'è qualcosa di buono, cioè, che ci sta aspettando,
andiamolo a prendere, cosa siamo lì. E quindi questo è stato il motivo perché lui è partito.
Senti, io non ho visto il film, però ovviamente sento molti racconti su questa pellicola, su questo romanzo, su questa storia, tutti mi raccontano di questa cosa, che lui è sopravvissuto tra virgolette nascondendosi dentro un cavallo, praticamente.
Beh sì, quella è una tecnica che usavano i Comanci, l'hanno usata nel sud-ovest.
Come funziona?
Funziona che tu apri il cavallo, togli tutte le interiora
e lo usi come un sacco a pelo.
Esatto, lo usi come, ti chiudi dentro e lui sopravvive. Pensa che è una tecnica che hanno dovuto
DiCaprio era in un vero cavallo?
Beh
no,
sì, dopo tutto quello che è passato,
no,
almeno un cavallo.
No, penso che l'hanno ricostruito. Quello penso che l'hanno ricostruito. Però no, la cosa interessante, lui sopravvive perché vuole vendicarsi,
certo,
alla fine.
Detto, sì.
E comunque anche nel film ci sono delle scene in cui gli indiani dicono: no, la vendetta non spetta a te, la vendetta. Adesso non vi racconto la storia finale, però voglio leggervi il motivo per cui non bisogna vendicarsi personalmente.
Vabbè. Tempo di trovarlo, ovviamente.
Eccolo.
Non fatevi giustizia da voi stessi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: spetta a me fare giustizia. Io darò a ciascuno il suo. Lettera dai Romani. Cioè questa, la giustizia divina alla fine la fa la natura. Quindi non vi preoccupate.
Certo.
Lasciate andare.
Ognuno avrà quello che merita.
Esatto. ognuno avrà quello
che
mi
passi il libro, per favore, così sì. Diciamo gli estremi, visto che dici che è molto bello.
Sì.
Il libro si chiama ovviamente Revenant, la storia vera di Hugh Glass e della sua vendetta, scritto da Michael Punke e edito da Einaudi. Garantisce Aldo Rock.
Sì, un tempo mi sono dato una regola.
Attenzione.
Ognuno faccia quello che vuole.
E tu lo fai sempre. Buon weekend.
Ciao. DJ